gloria e polvere.
C'è una gloria che non finisce sulle coppe e una polvere che non sporca ma insegna. È quella che si alza sui sentieri di montagna, sotto le scarpe, sotto le zampe, sotto i sogni di chi cresce. Benvenuti a Gloria e Polvere, il lato epico e umano dello sport. Oggi saliamo in quota, parliamo di montagna, di trekking vissuto passo dopo passo, anche insieme ai nostri cani, compagni silenziosi e fedeli, di fatica e libertà. E parliamo di sport per ragazzi, di come muoversi, sudare e camminare insieme possa diventare un modo per incontrarsi, conoscersi, socializzare. Perché lo sport non è solo prestazione, è relazione, è educazione, è strada condivisa. E spesso è proprio dalla polvere dei sentieri che nasce la gloria più autentica. Io sono Davide Riva e sarò con voi fino alle 14 insieme a Fabio in regia, perché oggi parleremo proprio della gloria, della polvere, del sapore e del piacere di stare insieme, partendo da quelle quattro zampe che avete sentito nominare, quegli animali che diventano parte della famiglia, a cui a volte basta uno sguardo per condividere con noi le emozioni della vita. Max Cavadini, tu sei di fronte a me insieme a tanti altri ospiti che fra poco conosceremo, ma vorrei partire proprio da voi, da Ticino Dog Trekking, che è nato da un'idea e per sopperire forse anche a una mancanza o un vuoto che c'era, giusto?
Sì, buongiorno ai radioascoltatori, buongiorno a tutti. Sì Davide, in effetti Ticino Dog Trekking non voglio e non posso assumermi la gloria di averlo creato, perché io sono arrivato un anno dopo. È nato da un'idea dal mio ex socio Dario Cagnotti e da Doriano Buffi, che sono due amici miei che nel 2013, per la precisione ottobre del 2013, hanno pensato di creare un sito internet e iscriversi a Facebook per poter dare immagine a delle fotografie che loro postavano durante le loro passeggiate in montagna. Dopodiché un anno dopo sono arrivato io, che sono un po' più turbolento, ho cercato di far crescere questa associazione, tant'è che oggi contiamo oltre 3.700 iscritti che ci seguono e che condividono le nostre avventure. E diciamo che si è trasformato un po', se inizialmente era un sito solo di condivisione di foto, è diventato un sito dove si può richiedere informazioni, ovvero io dico sempre, c'è chi è un bravo alpinista o comunque un bravo trekker e chi ha un bravo cane ed è bravo con i cani, ma non per forza devono le cose andare assieme. Andare in montagna con i cani non è la stessa cosa che andare in montagna per conto proprio.
Quando avete capito che questo progetto online poteva diventare qualcosa di più grande? Perché c'è un momento in cui, e lì forse è il momento della gloria che sta per arrivare, perché dietro c'è un impegno. Tante persone vedono sempre solo il risultato, la medaglia, la coppa o quelli che sono i ringraziamenti, ma alle spalle c'è una infinità di lavoro.
Sì, in effetti, perché poi sviluppando questa associazione, che tengo a specificare che non è a scopo di lucro, ma è una situazione fatta proprio per il divertimento delle persone e il poter avvicinare ai nostri fedeli pelosi e le persone alle nostre splendide montagne, per cui tutto quello che facciamo è gratuito. Detto questo, nel corso degli anni a un certo punto ci sollecitavano a voler fare delle uscite di gruppo, e 5 anni fa abbiamo iniziato anche a fare delle uscite di gruppo, per cui ci sono dei gruppi che ci seguono durante i nostri percorsi. E la cosa bella, la cosa che ci dà più soddisfazione, è che sono nate delle amicizie che poi vanno oltre quello che è il trekking, per cui per noi è tanta roba.
Abbiamo parlato di animali, però a volte ci sono anche delle istantanee che ricordano le giornate di cui hai appena parlato, delle fotografie che nel loro insieme contengono una storia, e dietro quella macchina c'è una persona. Daniele Maini, tu sei una di queste, sei un fotografo di montagna, una passione la tua, però la passione spesso trasmette anche nell'immagine l'emozione che si vuole cercare, perché in fin dei conti un fotografo di montagna chi è?
Bella domanda, chi sono? Non lo so neanche io chi sono, tra virgolette, però come dici tu, cerchi sempre di trasmettere un'emozione quando fai la foto, cerchi di cogliere il momento magico, tra virgolette, che trasmetta qualcosa, perché altrimenti secondo me non ha senso.
Perché spesso è proprio quello, perché effettivamente non è solo una fotografia, non è solo un'istantanea, ma dietro c'è una ricerca. Poi non sempre va a buon fine, però l'intenzione è quella di dire qualcosa.
Allora, nello specifico, per restando in tema con gli animali, loro, nel loro caso i cani, ma io quando vado in montagna, cioè, mi trovo magari confrontato con dei selvatici e cerco sempre di cogliere il momento più bello di quel momento con quell'animale. Può essere un cervo, può essere uno stambecco, un camoscio, un gipeto, a dipendenza di chi ti trovi, cerchi di fotografare il momento più bello.
Che cosa ti trasmettono questi animali? Perché in fin dei conti a volte si incrocia anche lo sguardo, loro magari non lo sanno, però nei loro occhi, nella loro postura, tu cosa ritrovi?
Ma dipende dall'animale, cioè capita, ti faccio l'esempio, non so, uno stambecco, che magari secondo me è l'animale più quieto che trovi in montagna, perché te lo trovi lì ma non scappa lo stambecco e hai varie possibilità di coglierlo nei momenti, magari quando si gratta con le corna o magari ti fanno dei versi col naso, poi resta la bocca aperta. Sono tutte situazioni che magari star lì a osservare magari anche più di 10 minuti, star lì magari anche mezz'ora, le scopri solamente restando lì e cogliendo il momento.
Riesci ad emozionarti dopo ogni fotografia?
Ma sì, dipende, certe volte sì, capitato sì.
È una fatica?
La montagna è fatica, chi va lo sa che si fa fatica, cioè la montagna ti dà tantissimo, secondo me, amicizie, libertà, ossigeno, cioè, però dietro tutto c'è la fatica.
E la tua esperienza alpinistica come influenza anche la tua scelta fotografica?
Ma dipende dalle situazioni, cioè adesso per dirti, parlando di libri che ho fatto, quando devi fare una scelta delle foto per mettere assieme tra virgolette un libro, cerchi di cogliere un po' tutte le situazioni che sono legate a quel libro, quella situazione che devi raccontare o fotografare.
Noi oggi sfoglieremo radiofonicamente questi libri per cercare di trasmetterli a voi che ci state ascoltando. E dalla montagna scendiamo piano piano verso terra, perché anche sul prato di casa oppure su un terreno qualsiasi di un quartiere può nascere una storia, un'esperienza, un insegnamento che può cambiarti la vita, perché il senso dell'accoglienza, Marco Imperatore, attraverso lo sport è più facile. Tu sei il presidente dell'associazione Amélie, uno sportivo anche in passato di cui parleremo dopo, ma prima vogliamo focalizzarci su un progetto, il Move Kids.
Move Kids, buongiorno a tutti e a tutti. Move Kids è nato molto spontaneamente. In pratica noi avevamo già l'attività in palestra ogni domenica del calcio Amélie, oltretutto è un'attività quindi non agonistica. E molte mamme erano lì con i bambini che aspettavano, i bambini piccoli, quindi avevano bisogno un po' di intrattenimento e abbiamo iniziato così, abbiamo intrattenuto i bambini, erano prima in 2 o 3, domenica scorsa erano in 22 ed è bellissimo perché insomma ci sono tutte le nazionalità presenti e questi bambini si divertono, prepariamo i percorsi, prepariamo il movimento, prepariamo gli esercizi, quindi diciamo che alla fine 1 ora e mezza scorrono anche veloci ed è bellissimo perché poi i bambini sono contenti, sono esausti, alla fine si prepara la merenda, poi si fa un cerchio tutti insieme, mano nella mano, e ci si saluta, ecco, sulla musica di una canzone. Insomma.
Diamo qualche coordinata, dove avviene e quando tutto questo?
Allora avviene ogni domenica alla palestra della scuola media di Pregassona, e naturalmente quando ci sono le vacanze scolastiche non siamo presenti, quindi le persone possono venire lì in palestra, vedere, osservare, iscrivere il proprio bambino, e metà palestra è dedicata al Move Kids, metà palestra è dedicata al calcio Amélie.
Ricordiamo tra l'altro che cos'è l'associazione Amélie.
Tanta roba, tanta roba. Dovrei stare qui un po', forse occupare tutta la trasmissione, invece la faccio breve. In pratica siamo nati 5 anni fa e abbiamo un centro di socializzazione a Pregassona, una Barbengo, abbiamo uno shop di recycling sempre a Pregassona e abbiamo moltissime attività, tra cui corsi di italiano e poi corsi di informatica. Insomma, spazio giovani anche per i ragazzi, quindi settimanalmente ci sono i ragazzi che vengono, elementari e medie, che frequentano anche lo spazio giovani, ci sono moltissime attività anche all'interno dello spazio giovani. E poi abbiamo il mondo di Amélie con i bambini piccoli da 1 a 4 anni e abbiamo aperto anche a Barbengo con le medesime attività, naturalmente il calendario è un attimino diverso, però abbiamo appena iniziato, abbiamo inaugurato la sede a settembre dello scorso anno. Quindi veramente facciamo tantissimo, lavoriamo dalla lunedì alla domenica, abbiamo 90 collaboratori volontari, siamo in tanti, una piccola azienda, in pratica la nostra, ognuno si occupa del suo campo e è bello perché insomma siamo tutti uniti per cercare di accogliere le persone, ascoltarle, farle felici, dare un sorriso, perché ce n'è bisogno oggi, quindi non solo sport ma anche tanto altro.
Dal lago alla cima più alta, perché lo sport può aiutare in tutti i modi, non tanto per i risultati, ma quello che ti lascia e ti serve per tutta la vita, perché comunque per arrivare in cima ognuno ha il proprio Everest. Per chi si fosse collegato solo in questo istante, io sono Davide Riva, questo programma si chiama Gloria e Polvere e vuole raccontare il lato epico e umano dello sport, lo sport di casa nostra, lo sport che tutti i giorni ognuno di noi vive, non tanto per i risultati, ma per le emozioni, i ricordi, quelle sensazioni che rimangono per tutta la vita. Con noi oggi Daniele Maini, insieme a tanti altri ospiti, lui che è un fotografo di montagna, un appassionato, che ha pubblicato uno degli ultimi suoi libri è Meraviglie d'acqua tra le vette, escursioni tra i laghetti alpini del Ticino, che fra poco andrà in ristampa perché è richiestissimo. E all'interno che cosa troviamo, Daniele?
Ma troviamo, sono descrizione per arrivare a 32 laghetti alpini del Ticino, da punto di partenza è documentato con fotografie, ci sono anche dei dettagli, magari degli incontri che si possono fare, tipo alpeggi, queste cose qua. E è un lavoro che è stato fatto in 9 mesi per quello che è la scrittura dei testi, mentre tutte le fotografie sull'arco di più anni, adesso posso dirti 5, magari 10, perché ci sono dentro anche fotografie che ho fatto 10 anni fa.
E qual è stata la salita nella tua vita, non solo in questo libro, la spedizione che ha maggiormente segnato il tuo percorso sia umano e professionale?
Ma allora, diciamo che non lo faccio di professione, ma è un hobby la fotografia. Poi, lavorando in tipografia, ho la fortuna che l'editore mi pubblica, Fontana Edizioni, che mi pubblica queste pubblicazioni, e ho la fortuna, tra virgolette, che è anche, tra virgolette, il mio lavoro.
Ricordiamo quali sono anche gli altri libri, perché chissà quanti li hanno visti. Ce ne sono alcuni, per chi ama la montagna, che sono diventati iconici.
Allora, il primo è stato Ticino Paradiso in Quota, che è nato così un po' per caso, perché mi stampavo io dei libri online e l'ha visto appunto il mio datore di lavoro e ha deciso di pubblicarne uno così.
Dal e nulla. Cosa contiene?
Ma sono tutte fotografie di montagna del Ticino, cioè tutte un po' le regioni, vanno a colpire un po' tutte le regioni del Ticino.
Ce n'è una che ti ha colpito particolarmente di queste fotografie? Perché sulla copertina ricorda che cosa c'è?
La copertina, ero su al Laghetti della Miniera e noi lo vediamo qua perché ce l'abbiamo sott'occhio, cioè praticamente c'era il laghetto congelato, gelato, verde, smeraldo, e all'orizzonte stava arrivando un bel temporalone che praticamente me lo sono beccato tutto.
Cioè, sembra una foto delle Maldive però poste in montagna.
Esatto.
C'erano
esatto.
Le famose Maldive del Ticino, in questo caso sono le Maldive, oltre che Quota, che altezza siamo qui?
Ma qui sembra sui 2,5-2,6 se non sbaglio.
Quindi le Maldive quasi a 3.000
esatto.
metri.
Esatto.
Poi continuiamo.
Poi il secondo è la Via Alta Idra, i trekking della televisione. Ho avuto la fortuna di partecipare a 3 di questi trekking e il primo appunto è stato la Via Alta Idra, che ha avuto un enorme successo perché era il periodo anche del Covid e la gente non poteva uscire di casa in quel periodo lì, e alla sera sotto Natale ha avuto un enorme successo col primo trekking.
Raccontaci di questa via, per chi non la conoscesse.
Ma è una via, se adesso non ricordo male, di 12 tappe, 12 capanne, che parte praticamente dalla sorgente del Ticino, zona Nüfenen, e arriva dove poi sfocia nel Lago Maggiore, sopra la Capanna al Bagno, diciamo.
E cosa ti ha dato questa via Idra?
Ma mi ha lasciato, prima di tutto, tante amicizie, tra cui anche Max, che è qui anche lui con la sua Ticino Dog Trekking, e da lì che siamo rimasti in contatto. E poi gli incontri che faccio quando sono in giro in montagna, gente che ha partecipato a questo trekking. Tra l'altro, questo libro qua, i testi non li ho scritti io, ma Lara Ambrosetti, che era una persona che ha partecipato al trekking.
Sulla copertina descrivi cosa c'è.
Ma questa qui, allora, è la scaglia di Corno, che è sopra la capanna del Corno Gries, ripresa da una posizione che a salire non è per tutti, tra virgolette, farla da questa prospettiva qua. E non so, mi sembra quasi una montagna del Perù, ma tipo il Machu Picchu, una cosa del genere.
È impressionante, veramente. Certe fotografie ti colpiscono. E poi arriviamo a In cammino sulle creste.
Cammino sulle creste, secondo trekking. Siamo partiti appunto dalla Val di Blenio, siamo arrivati a Lugano, questo qua, con questi ragazzi giovani, un mix tra Romolo Notaris e questo gruppo di giovani ragazzi. E secondo me è stato quello, non dico il più bello, però è quello che ha dato un po' più di emozioni anche a livello televisivo, quello che secondo me ha avuto più successo di tutti i trekking che sono stati fatti, perché il riscontro che si vedeva, che si sentiva quando incontravi le persone, erano tutti molto entusiasti.
Ma come descriveresti il rapporto tra l'uomo e la montagna che emerge dalle tue immagini?
Bella domanda questa qua. Cioè, io ti dico, quando vado in montagna, il rapporto che ho con la montagna è prima di tutto il rispetto, perché alla fine sono io che vado e quello che trovo lo cerco di lasciarlo come lo trovo e portarmi a casa le immagini.
E già non è poco, lasciare come lo si trova è un insegnamento importante.
Eh sì, perché alla fine vedi, al giorno d'oggi ne vedi tutti i colori, anche adesso per citare le Olimpiadi che ci saranno tra poco, vedi di quelle oscenità che stanno facendo, che alla fine ti chiedi se vale la per cosa poi fanno tutte queste cose.
Noi continuiamo con un altro libro, In cammino, questa volta tra i ghiacciai.
Questo è stato un trekking impegnativo di 2 settimane, bello tosto, perché alla fine sono arrivato veramente, io ero spompo, proprio senza energie, perché alla fine dormi in rifugi, in capanne, sei sempre in movimento, arrivi, ma poi per chi lavora lo sa, perché arrivi in capanna, devi prendere il computer, scaricare le foto, poi devi mandarle perché le hanno bisogno per i social, per i Facebook e tutte queste cose qua, e alla fine lavori praticamente dalle 4-5 del mattino quando ti svegli fino a che vai a letto alle 10 di sera, perché poi magari devi uscire a fare il bel tramonto rosa e di qua e di là, alla fine stai in ballo un bel po' di ore durante il giorno e per 2 settimane alla fine arrivi che sei morto.
Ma Daniele, tu ritieni che la fotografia di montagna abbia anche una responsabilità etica nel raccontare il cambiamento climatico e la fragilità degli ambienti alpini?
Ma guarda, prendo da esempio l'immagine della copertina del Cammino tra i ghiacciai, e noi siamo passati, penso era il 22 se non sbaglio, quell'anno lì era veramente un'estate caldissima, che era caduto anche il ghiacciaio della Marmolada qualche giorno prima che partivamo noi, e abbiamo trovato il ghiacciaio veramente in uno stato pietoso. E io mi ricordo, qua eravamo alla capanna Coz se non sbaglio, mi sono alzato di notte perché non riuscivo a dormire, perché anche lì non riesci a dormire perché sei cuote e tutto quanto, e sentivo proprio l'acqua che scendeva dai ghiacciai che si stavano sciogliendo in una maniera impressionante, sembrava proprio un fiume in piena.
Gloria e polvere è il titolo di questo programma. Quando hai toccato la gloria secondo te e hai assaporato la polvere?
La gloria, posso dirlo, l'ho assaporata quando mi sono fatto la Punta Dufour per i miei 50 anni. Il giorno del mio compleanno mi sono regalato di salire con una guida.
La cima più alta della Svizzera.
Esatto, è stata una giornata stupenda, bellissima, ho trovato anche un bel tempo. E la polvere, ma non lo so.
C'è una volta in cui hai dovuto rinunciare a qualcosa che ci tenevi perché hai detto, beh, le montagne ci aspettano e in fin dei conti la sicurezza è più importante?
Ma sì, è capitato, adesso non mi ricordo quando di preciso, però è capitato che a volte dicono il mio corpo non va, oggi non vado, e alla fine torno indietro. Cioè è inutile insistere, perché poi le montagne non scappano e alla fine torno a casa.
Storie di vita che noi oggi stiamo raccontando di tutti noi, ma fra poco insieme a Paola e a Sole, che ha qualcosa da dirci a modo suo, perché il suo linguaggio è diverso dal nostro, ma le sue emozioni forse sono addirittura più intense di quelle di noi esseri umani. Every time you come around, you know I can't say no. Every time the sun goes down, I let you take control. I can feel the paradise before my world implodes. And tonight lead to late nights sitting alone, conversations with a stranger I barely know, swearing this will be the last but it probably won't. I got nothing left to lose,
with a stranger I barely know. Swearing this will be the last, but it probably won't. I got nothing left to lose or use, or do my bad habits lead to white eyes staring into space?
Gloria e polvere oggi ha tanti ospiti, ma si aggiunge anche Sole, perché Sole è un cagnolino o una cagnolina, Paola?
Cagnolina.
È una cagnolina ed è insieme a te che fai parte del comitato di Ticino Dog Trekking e insieme a te è anche Anastasia Emanuele. Tutti insieme siete il gruppo che porta avanti questa iniziativa che, ricordiamo, coinvolge le persone ad andare sulle montagne insieme ai propri animali. Descrivi Sole.
Devo descrivere Sole, è difficile, perché io a casa ho l'altro cagnolino che è sempre un bassotto e si chiama Mia, ed è lei la prima.
Che salutiamo perché ci sta ascoltando.
Ci sta ascoltando da casa. E con lei che ho fatto le cime un po' più alte e mi sono sempre lasciata guidare dal cane, perché il cane, a suo dire, lo vede il pericolo, lo sente prima di noi.
Posso descrivere questo istante? Voi purtroppo non lo vedete dalle vostre auto o a casa, ma lo stiamo fotografando e quindi lo metterò in qualche modo sui social network, con Sole che è proprio protagonista di fronte al microfono. Sì. Sente che stiamo parlando di lei e certo, della vita anche dei suoi e dei nostri amici. Una vostra associazione che è magnifica, perché in fin dei conti permette proprio di condividere con i vostri animali delle sensazioni uniche. Ma che rapporto si crea con i tuoi cani? Tu cosa pensi di loro?
È un rapporto, basta ci basta guardarci negli occhi, non c'è bisogno di dire tanto. Sì, tante volte con la Mia devo fermarla un po', ma basta davvero uno sguardo. È un rapporto che si consolida per ogni passeggiata che fai, perché ogni passeggiata è diversa con loro, perché c'è da annusare, c'è da esplorare e ti fanno conoscere una montagna diversa, perché vanno anche con calma, non hai quella frenesia di dover arrivare in cima per forza, perché quando loro si stancano, basta, si torna indietro.
Ma te lo fanno capire?
Sì.
E pensi che andare in montagna renda anche gli animali migliori?
Sì. Sì, sono meno stressati, non hanno questa cosa di come stare nei negozi, sei la gente che le porta nella borsa, no, loro quando vanno in montagna, lo vedi, è piccolina, lei pesa 4 kg, ha pelo corto, non usano quasi mai il cappotto e loro si regolano loro, quando ti dicono che sono stanche.
E loro sono il punto di arrivo, perché in fin dei conti il rispetto nei loro confronti è la base.
Sì.
Anastasia, oltre 200 cime recensite, che tipo di lavoro c'è dietro questi contenuti? Tu ti occupi dei gadget, dei social media, quindi la divulgazione è altrettanto importante, anche perché adesso noi siamo qua proprio per farlo conoscere anche ad altri, perché il vostro gruppo si può allargare sempre di più.
Buongiorno, sì, assolutamente, io mi occupo principalmente di social media come Instagram, e le pubblicazioni in Instagram, dove per appunto farci conoscere sempre di più cerchiamo di pubblicare, di far vedere le nostre passeggiate fatte o quelle che stiamo programmando per coinvolgere più persone, per far conoscere a più persone possibili questa bellissima associazione della quale faccio parte. E sono entrata circa 3 anni fa a far parte dell'amministrazione ed eravamo ancora circa 2.000-2.500 seguaci su Facebook. Ora possiamo dire fieramente di averne più di 3.700 e da quest'anno, dalla fine dell'anno scorso, abbiamo iniziato anche a fare dei piccoli concorsi per coinvolgere la popolazione online, diciamo, coloro che non vediamo così spesso nelle passeggiate, magari perché seguono autonomamente delle nostre recensioni quali pubblichiamo sul sito, e facciamo appunto dei contest, delle fotografie sempre fotografiche.
E regalate anche qualcosa?
E regaliamo anche qualcosa grazie ai nostri sponsor. Abbiamo anche modo di fare dei piccoli regalini, sono dei pensierini assolutamente, però fanno sempre piacere.
Che cani hai?
Io ho un pastore australiano.
Quindi parliamo proprio anche di dimensioni differenti, c'è amicizia tra le persone ma anche i cani, perché farli andare d'accordo, come si fa?
Assolutamente, infatti all'inizio quando sono entrata a far parte dell'associazione il mio cane era ancora giovane, inesperto, un pastore australiano esuberante, quale avevo paura di lasciare anche del guinzaglio, non sapevo come si sarebbe comportato nel gruppo. Gli altri cagnolini si conoscevano già tra grandi e piccoli, abbiamo dei Rhodesian, abbiamo dei Bassotti, abbiamo veramente, non c'è una stazza media quale portiamo in giro per le passeggiate, ma mi sono dovuta fidare del mio cane.
E già la parola fiducia è fondamentale, una delle parole più belle in assoluto.
Assolutamente, ho dovuto proprio costruire il rapporto con lui e fidarmi di lui, lasciarlo libero e lasciar a lui il libero arbitrio di comportarsi bene con altri cagnolini, di conoscerli e farsi conoscere nel miglior dei modi, no? E all'inizio faceva tanta paura perché avevo paura che scappasse lui, che magari entrassero in conflitto con altri cani. Ma quando ho visto che in realtà non succede niente, il cane mi sta appresso e al primo fischio torna, anche se la passeggiata io la faccio su e giù e lui la fa 5 volte, più o meno, e, ti regala tante emozioni, ti connetti sempre di più col tuo animale.
Manuele, qual è però l'errore più grave o più comune che si fa con un cane in montagna? Perché bisognerà rispettare certe regole anche di sicurezza per loro e per se stessi.
Ma sì, buongiorno anche da parte mia, assolutamente sì. Diciamo che del gruppo, del comitato, forse io sono quello che ha meno esperienza, senza il forse, perché sono sempre stato appassionato di montagna, però mi sono unito alla famiglia del Ticino Dog Trekking da poco, da mese di agosto dell'anno scorso.
Che cane hai tu?
Io ho un meticcio spagnolo, che ha 1 anno e mezzo ed è da poco anche con me, perciò sto anche ascoltando molto volentieri quello che dice Anastasia, perché sono ancora nella fase di costruzione della fiducia e di, da parte mia magari, di vincere un po' la paura che il cane possa mettersi in qualche situazione di pericolo. Sì, effettivamente quando si esce col cane, oltre che a se stessi, bisogna prestare molta attenzione anche alla sicurezza del cane. Sicurezza intesa come che non vada magari in situazioni pericolose dettate un po' magari dal territorio.
E anche dall'entusiasmo,
o
credo.
Anche dall'entusiasmo, o magari anche che si fa abbindolare, diciamo così, da qualche animale selvatico che lo spinge a seguire dei percorsi che non sono molto idonei per lui.
Tra le escursioni che hai già fatto, ce n'è una che mi puoi raccontare un po' a tutti, quello che hai visto e quello che hai vissuto quella giornata?
Ma adesso con Ticino Dog Trekking ne ho fatte già da parecchie. Diciamo quella che mi ha lasciato forse un ricordo, non dico più bello, però più forte, è quando siamo andati sul Fibbia ed eravamo io, Max, Elvira, la Paola e poi c'era anche Julie, ed era un'escursione in questa montagna dove io non ero mai stato, e devo dire che l'ultimo pezzo che abbiamo affrontato, l'ultimo pezzo di percorso era veramente molto molto impegnativo, bisogna fare molta attenzione sia per noi stessi che per i cani, perché sostanzialmente si viaggiava in mezzo ai sassi, fuori dai sentieri. E vi ricordo anche degli episodi della Paola con i suoi bassotti che dovevano fare dei salti non indifferenti per saltare appunto da un sasso all'altro.
Quindi impegnativo dal punto di vista fisico per se stessi e per gli animali, però quelle difficoltà, superarle, fa crescere te e anche il tuo cane.
Assolutamente sì, è stata veramente una bellissima esperienza, come dici tu, un'esperienza di crescita, anche se mi viene da dire che praticamente tutte le uscite che facciamo ci insegnano sempre qualcosa.
Fra poco torniamo per continuare a viaggiare con le parole, con le esperienze e soprattutto con le emozioni.
I've always known since I was a young boy. In this world, everything's as good as bad. Now my father told me always speak a true word, and I have to say that is the best advice I've had. Because something burns inside of me, it's everything I long to be, and lies they only stop me from feeling free. Whoa, like a hobo from a broken home, nothing's gonna stop me. Like a hobo from a broken home, nothing's gonna stop me. Whoa. I have, the more I am a happy man. Now my mother told me always keep your head on, because some may praise you just to get what they want. And I said, Mama, I am not afraid, they will take what they will take. And what would life be like without a few mistakes? Yay! Like a hobo from a broken home, nothing's gonna stop me. Like a hobo from a broken home, nothing's gonna stop me. Oh, like a hobo.
Marco in Aperadore, di fronte a me abbiamo parlato di montagna, di fotografie, di animali e soprattutto siamo partiti parlando di Move Kids, questo progetto della Fondazione Amélie riservato ai bambini, bambini piccoli che si divertono giocando, crescono, socializzano. Tu sei nato nella zona di Milano, oggi sei a Pregassona, quindi un parallelismo anche tra città grandi, città più piccoli. Però lo sport alla fine rimane lo stesso, perché il tuo passato come sportivo che cosa racconta?
È poliedrico, nel senso che ho iniziato appunto in un quartiere di Milano e si giocava a calcio, il sport principe era il calcio naturalmente, e si giocava nei garage, in pratica le saracinesche erano le nostre porte. E quindi si disturbava anche, perché ogni tanto ci rincorrevano, perché eravamo...
Bam, la botta contro il garage, meravigliosa, sì, era in gola.
Infatti, però ci si divertiva tanto, insomma, si socializzava, quindi un punto anche importante anche questo. E si era tutti uniti, era molto bello, che si giocava in strada.
E tutto questo l'hai riportato anche nel tuo progetto, nel progetto che avete creato come Associazione Amélie, perché in fin dei conti le necessità sono le stesse.
Le necessità, giusto, sono le stesse. Chiaro, era un'altra epoca, io parlo degli anni 70-80, insomma, quindi sono passati parecchi anni, no? Però le necessità sono le stesse, anzi, forse oggi ancora di più. Siamo collegati troppo col telefonino e dopo ci si perde un attimo, e per cui... insomma, bisogna ritrovare un po' l'aspetto del contatto, no?
E il tuo passato come atleta, invece, la gloria delle polvere, dove li hai vissuti?
La polvere, beh, è iniziato col calcio, come dicevo, dopo sono andato in qualche squadra, insomma, dell'Inter milanese, dopodiché appunto sono stato chiamato dall'Inter, sono andato, ho fatto un anno, è stato bello, stancante, devo dire.
Che ruolo?
Ero attaccante, comunque insomma non volevo perché oltretutto mi facevano giocare terzino e non volevo e quindi protestavo, ma al di là delle proteste poi l'allenatore appunto si è avvicinato a me e mi ha detto: guarda Marco, mi dispiace ma ti mandiamo in un'altra società collegata all'Inter. Sono andato alla Forese e sono stato lì poco. Perché dopo, alla fine, ecco, questa è stata la polvere, no? È stata un po' una delusione, ma nello stesso tempo è stato un cambio, nel senso che dopo, tramite contatti, amici, ho iniziato a fare tanta atletica e quindi ho iniziato con i 100 metri, 200 e poi dopo mi hanno coinvolto anche nei cross, quindi queste corse campestri.
E lì la polvere ce n'è tanta, eh?
E lì la polvere ce n'è tanta, però è stato bellissimo perché ho passato 2-3 anni, avevo 16-17 anni e mi alzavo alle 6 di mattina e si andava nell'Inter milanese fino ad arrivare alla Cinque Mulini che ho fatto, Stramilano.
Famosissimi Cinque Mulini.
Sì, quindi era molto bello, in alcune gare arrivavo anche nei primi posti, quindi ho vinto dei premi, naturalmente si vince coppe oppure cesti.
E lì c'è la gloria.
E lì c'è la gloria, però era bello perché è vero che non era uno sport di squadra, però mi piaceva e l'ho portato, corro anche adesso, naturalmente in altra maniera, ma corro anche adesso.
E tutto questo come ti è stato utile per il progetto con i bambini dell'associazione Amélie?
E perché avendo vissuto anche queste esperienze, no? Quindi eravamo molto uniti, questo mi è stato anche, diciamo, utile per fondare l'associazione, no? L'associazione è nata 5 anni fa e a Pregasona avevamo tantissimi problemi di socializzazione, ma poi non solo quello, molte persone ci sollecitavano, anche i stessi genitori ci dicevano: guardate che abbiamo bisogno di questo, di quello, perché io sono dentro anche membro della commissione di quartiere di Pregasona, quindi il progetto è nato proprio dalla commissione di quartiere di Pregasona. E quindi molti genitori si avvicinavano a me e non solo a me, appunto sollecitandoci: guardate che abbiamo bisogno di un posto, di un luogo, di un ritrovo per i ragazzi. Ecco, da lì è iniziato il pensiero, quindi sono andato un po' al passato per poi arrivare al presente e fondare l'associazione, fondare il progetto. Chiaro, non è stato facile, però adesso abbiamo un grande successo, abbiamo tantissimi ragazzi che frequentano i nostri spazi. E quello che per me è importante, abbiamo parlato dei Move Kids, alla domenica abbiamo il calcio Amélie, non è agonistico, perché ho vissuto il calcio agonistico, ma era già allora, era già pressante, era stressante, no? Quindi conciliare la scuola, conciliare lo sport, e quindi abbiamo detto no, facciamo un calcio non agonistico e quindi piuttosto per coinvolgere anche i ragazzi che sono scartati, tra virgolette, uso questo termine, dalle squadre di calcio perché non sono adatti e quindi abbiamo coinvolto anche questi ragazzi qua che in effetti poi sono anche bravi, ma il livello adesso anche dei giovani è portato all'estremo, no? E quindi è abbastanza veloce che ti accantonano, come è successo anche a me. Lì era l'Inter, naturalmente, però...
Quindi io direi, rimediamo a quello che disse l'allenatore quando ti allontanò dai nerazzurri, che oggi noi ti eleggiamo come il Bobo Vieri di Pregassona.
Magari.
Quindi no. Arriva in ritardo anche un po' questo elogio, questa gloria nerazzurra.
Sì. No, poi io ho giocato anche a livello aziendale, sono stato anche allenatore, ho vinto anche un torneo, no? Però quando sono stato coinvolto da mio padre, che lavorava alla Nestlé, scusate appunto la pubblicità, ma lavorava e avevano una squadra di calcio, mi ha coinvolto nella squadra di calcio aziendale e l'allenatore mi diceva che ero un Pablito, perché era il Pablito, il Paolo Rossi famoso, era molto veloce, infatti ecco perché l'atletica, no? Ero molto veloce, quindi avevo questi strappi veloci e...
Guarda, mi ricordo un allenatore quando giocavo nel Chiasso, era Roberto Gatti, che mi diceva: per essere un ottimo giocatore devi avere 3 qualità, essere veloce,
sì,
veloce e veloce,
sì.
Da lì io me lo sono ricordato e tutte le volte, sì, lo porto avanti e tu me lo stai confermando.
Ho capito che col tempo certe cose vanno giù, che puoi starci pure attento, ma non torneranno più. Ho lasciato appesa al frigo quella lista che volevi, vedi tu che cosa farne, butta i kiwi, sono neri. Ho saputo fare pace con le mie battaglie perse, non ho voglia di un abbraccio, ma tu abbracciami ugualmente. Ho capito che ti piace fare la sveglia quando serve, perché il sesso è come l'aria, ti entra sempre facilmente. Mi guardo spesso dentro, ma cosa mi manca? Mi guardo spesso dentro, ma tutto mi stanca. Mi guardo spesso dentro, ma cosa mi manca a me per essere me? Ho capito che sto bene solo quando io sto male, e che pure quando è agosto penso spesso già al Natale. Ho dormito con il gatto e la televisione accesa, ed ho sognato che rientravi e chiedevi una mano con la spesa. E se ti incontro per la strada non è mica presunzione, ma forse tirerei giù dritto e starei zitto in soggezione. Però poi tu mi conosci, la mia mente è un vero armadio ed ho i vestiti sempre sparsi, sono un acquario. Mi guardo spesso dentro, ma cosa mi manca? Mi guardo spesso dentro, ma tutto mi stanca. Mi guardo spesso dentro, ma cosa mi manca a me per essere me? Questa sera piove forte, chiuso in casa bevo un po'. Certe cose fanno male, so già che le rifarò. Sulla sedia che ho in cucina sento l'eco di uno stadio, e ora stare qui da solo fa sentire me stoppiato. Ma alla fine sai che c'è? Che sono un acquario. Mi guardo spesso dentro, ma cosa mi manca? Mi guardo spesso dentro, ma tutto mi stanca. Mi guardo spesso dentro, ma cosa mi manca?
Siamo sul finale di questa puntata. Max Cavadini, presidente di Ticino Dog Trekking, come le persone possono avvicinarsi a voi?
Allora, le persone ci si possono avvicinare tramite Facebook, tramite Instagram, praticamente sostanzialmente tramite i social. Poi io sono spacciatore di biglietti da visita con i miei compari, nel senso che quando siamo in passeggiata, quando stiamo facendo il trekking, appena troviamo una vittima che sta facendo un trekking con il proprio animale, tac, e c'è il biglietto da visita, in maniera che uno possa andare a vedere dove siamo, quello che
tutti
facciamo.
Tutti i cani sono ben accetti?
Tutti i cani sono ben accetti. E dico una cosa velocissimamente: in 13 anni non c'è mai capitato di avere dei brutti incidenti, proprio perché i cani, una volta, a parte i primi due minuti che sembrano tutti isterici, poi fanno gruppo, vanno d'accordo, e il vantaggio è che se anche uno ha la paura di mollare il cane, una volta che torna il cane capobranco tornano tutti.
Daniele Maini, fotografo, c'è un'immagine, un'istantanea a cui sei particolarmente legato?
Ma ce n'è una in particolare che magari vi racconto la scena. Un grande gruppo di stambecchi, zona Nüfenen, Val Bedretto, e li ho visti dall'altra parte della montagna. Mi sono avvicinato piano piano finché sono arrivato abbastanza vicino, anche con un bel teleobiettivo. Ho scattato diverse foto a questo stambecco che praticamente era dietro una roccia, si vedeva un po' la faccia, si vedeva, non si vedeva. E ho scattato questa foto che si vede un occhio, si vede, gli altri no. E come se mi stesse curando, che mi avvicinavo piano piano, mi teneva d'occhio, lui mangiava, tra virgolette, l'erba e con un occhio mi curava sempre.
Era il guardiano del gruppo.
Esatto, e con quella foto lì ho vinto anche un premio al Festival della Montagna.
Dove troviamo
2024,
questa foto?
Pubblicata sui social.
Ce la farai avere, così magari la pubblichiamo sui social per divulgarla un po' a tutti.
Sarà fatto.
Ultimo minutino, Marco Imperatore, Associazione Amelie, il progetto Move Kids, quali sono i valori che sono essenziali da trasmettere?
Beh, rispetto prima di tutto, rispetto, poi dopo abbiamo altri valori in associazione, naturalmente quello dell'ascolto, della gentilezza, del sorriso, dell'empatia, dell'accoglienza. Ecco, questi sono i valori base, ecco, lo sanno tutti i nostri volontari, comunque chi entra dentro l'associazione in pratica lo sa, ed è molto bello.
Gloria e Polvere, personaggi, storie, perché ognuno ha qualcosa da raccontare e divulgarlo insieme agli altri, condividerlo è una delle emozioni più belle. Noi vogliamo fare questo, ci sentiamo sabato prossimo per continuare questo viaggio, per raccontare proprio il lato epico, ma soprattutto il lato umano dello sport.
Gloria e Polvere.